economico da parte delle parti più ricche del mondo, quindi principalmente quello che noi conosciamo come Occidente, ma non soltanto, perché anche l'Oriente sembra che sia molto interessato a quello che si trova in Congo. Noi ne parliamo anche con Chiara Subrizzi, che è un economista e membro della comunità internazionale Economio Francesco e economista presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Chiara Subrizzi, intanto partiamo subito da questa considerazione che è stata fatta e che campeggiava su tutti i giornali, ovviamente il richiamo di Papa Francesco a quella che è, diciamo così, l'attività di predatoria fondamentalmente del mondo nei confronti del Congo, ma di tanti paesi africani, si potrebbe anche dire.
Sì, diciamo che la condanna del Congo, secondo anche i suoi abitanti che io ho potuto incontrare nella regione est del Congo, il Kivu, quest'estate, sono proprio le miniere. Loro ci dicono non avremo pace finché non avranno rubato tutto. E, in Congo c'è tutto, c'è l'oro, c'è il petrolio, c'è soprattutto il coltan e il cobalto, viene estratto l'80% del coltan del mondo, che sono minerali essenziali, diciamo, per mandare avanti la nostra economia, sia per l'industria delle armi, con anche la cassirite. Noi siamo stati anche in una miniera proprio che estraeva cassirite. Sia per la tecnologia, quindi le batterie dei computer, dei PC, dei tablet, dei nostri smartphone, e poi il coltan, il cobalto soprattutto viene usato anche per le batterie delle macchine elettriche, no? Quindi anche qua si pone il
E questo
tema
è
di
un
uno
punto etico
sviluppo.
internazionale e di economia internazionale molto, molto attuale, molto difficile, no?
Esatto, anche a
Perché,
che prezzo stiamo facendo la
certo.
nostra transizione ecologica, che lì sembra un tema lontanissimo apparentemente. C'è uno sfruttamento a 360 gradi in realtà poi nel Congo, che riguarda anche l'ambiente. Noi abbiamo visto montagne di rifiuti nel lago Kivu, e per le città, perché non c'è uno stato e quindi non c'è neanche un sistema di smaltimento, e poi sfruttamento delle donne soprattutto nel commercio dei bambini, quindi c'è un tema di lavoro minorile anche proprio nelle miniere.
Chiara Subrizzi, sono già tanti i punti veramente che lei ha evocato in questo inizio di trasmissione e che andremo a sviscerare poi uno alla volta. Io volevo chiamare subito in causa, se ci sente, Giulio Albanese, che a seguito di Papa Francesco in questo 40° viaggio apostolico. Giulio Albanese, ci sei? Ci senti?
Vi sento abbastanza bene.
Giulio,
Direi
Giulio,
che il collegamento telefonico.
se ci dà l'idea della
Riuscite a
distanza,
sentirmi?
il collegamento telefonico ci dà l'idea della distanza, e questo forse è anche un bene da un certo punto di vista. Giulio Albanese, c'è un punto che io vorrei offrirti per iniziare la tua riflessione. Chiara Subrizzi ha appena citato una frase che ha sentito nell'est del Congo quando si è trovata lì, e cioè non avremo la pace finché non avranno rubato tutto. C'è quasi da sperare, o quasi da immaginare la disperazione di un popolo che spera alla fine che tutto quello che c'è da rubare finisca in maniera tale da poter finalmente costruirsi una vita in autonomia. È una frase forte, secondo te, sulla quale riflettere?
Ci mancherebbe, è la verità sacrosanta ed è un vero e proprio di padre Minani, un missionario gesuita congolese da anni in prima linea nella difesa dei diritti umani. È uno scandalo geologico che, come dire, grida vendetta al cospetto di Dio. La verità è che questo non è un paese povero. Ma semmai è impoverito, il che significa sostanzialmente che anche quando facciamo informazione dobbiamo andare al di là di quella logica paternalistica per cui ci sentiamo benefattori di fronte a tanta umanità dolente, perché alla prova dei fatti noi siamo i carnefici. E quando Papa Francesco dice che questa economia uccide, dice appunto la verità. E purtroppo a pagare il prezzo più alto è la stremata popolazione civile. Il paradosso sta nel fatto che se questa ricchezza, quella del sottosuolo, si è parlato prima del italiana, lega naturale di Columbio e Tantalio, che addirittura il Columbio viene utilizzato, è bene rammentarlo, in lega con il titanio, è il miglior superconduttore al mondo. Solo il Columbio, il niobio, ha un valore che si aggira intorno ai 17, 18, 19 dollari al grammo, che significa
Giulio Albanese,
17.000.
c'è un punto, secondo me, e magari su questo facciamo intervenire anche Chiara Subrizzi, perché ovviamente viene da chiedersi: ma basta questo, cioè basta bastano le ricchezze del sottosuolo, basta l'intenzione predatoria degli stati ricchi o delle grandi multinazionali a giustificare le carneficine che da più di 30 anni avvengono nell'est del paese? Può essere solo questo? Giulio Albanese, l'abbiamo
Ci
perso.
sono gra ci grandi
Giulio Albanese l'abbiamo.
responsabilità
Ecco.
che ricadono anche sulle classi dirigenti. Su questo non ci puoi piovere. La verità è che però gli interessi stranieri sono tali, così invasivi, per cui se c'è questa sporulazione a dismisura di formazioni ribelli, è perché c'è qualcuno che li finanzia, soprattutto dal punto di vista dell'acquisto di armi e munizioni. Bisogna cambiare le regole del gioco. La sfida è culturale, dobbiamo cambiare atteggiamento noi occidentali, ma direi i paesi industrializzati, anche quelli che sono nel versante orientale del nostro povero mondo. Bisogna avere il coraggio di cambiare le regole.
Giulio Albanese,
Prodotto interno
ti chiedo di
lordo.
rimanere in linea. Su questo punto volevo far intervenire Chiara Subrizzi proprio sulla questione dello sfruttamento economico e del fatto che la destabilizzazione che esiste soprattutto nell'est del paese, che vede tanti protagonisti in lotta, tanti gruppi armati, Giulio Albanese diceva qualcuno ha interesse a finanziarli. Fondamentalmente è una destabilizzazione che è funzionale allo sfruttamento economico dell'area.
Sì, no, esattamente così. In Congo non ci sono elezioni libere. Le ultime elezioni, il giorno dopo, è uscito direttamente il nome del presidente senza nessun risultato percentuale dei partiti, e l'unica a denunciare i brogli sono stati proprio i vescovi, la Chiesa Cattolica e a Bukavu, nel Sud-Kivu dove ci siamo stati noi, i vescovi hanno pagato con la vita, un vescovo assassinato, un altro sembra sia stato avvelenato. Quello attuale è comunque a rischio e le prossime elezioni saranno proprio quest'anno. Il medico premio Nobel per la pace Mukwege, che sembra si voglia candidare, ha già detto che se ci proverà probabilmente lo uccideranno. Quindi questa è la situazione. Dietro tutto questo ci sono le potenze occidentali e orientali, perché ricordiamoci il ruolo della Cina in Africa, ma noi nelle miniere in cui siamo stati erano di proprietà thailandese e filippina. Per esempio, cioè c'è veramente tutto il mondo. Chi la fa da padrone in questo momento sono gli Stati Uniti, che sono dietro il regime ruandese, che sta finanziando i gruppi ribelli che stanno invadendo il Congo. Quello che sta cercando di fare il Ruanda, con anche il beneplacito, insomma, nostro a livello di potenze occidentali, è proprio di annettere nel medio-lungo periodo il Kivu al suo paese. Quindi non è tanto distante a quello che sta facendo Putin in Ucraina, se ci pensiamo,
Tra
ecco.
l'altro le ripercussioni, diciamo, a livello regionale sono talmente forti e il coinvolgimento degli stati limitrofi alle regioni dell'est del Congo è talmente forte da far veramente dare l'impressione di una guerra, di un conflitto internazionale che si svolge e tra l'altro destabilizzante nei confronti anche delle altre realtà statali.
Sì, esattamente. Cioè i gruppi armati che ci sono in Kivu vengono da Ruanda come da tutti i paesi limitrofi, quindi l'Uganda, anche il Burundi, però appunto dietro c'è cioè chi è dietro anche le multinazionali che stanno sfruttando quella zona, e più che una guerra di etnia, che è solo diciamo la scusa, dietro poi la verità che è sempre dello sfruttamento delle risorse.
Giulio Albanese, quello che stiamo dando è un'immagine ovviamente di quella che è la complessità della crisi che riguarda il Congo, che riguarda la parte est del paese, quindi il Kivu, e che riguarda anche gli stati confinanti. Tutto questo ovviamente ha una conseguenza primaria, che è quella della crisi umanitaria. Tu hai detto, hai accennato prima, tutto questo ricade sulla popolazione civile e il modo drammatico in cui la popolazione civile è costretta a vivere in queste aree. Senza contare poi che, tanto per diciamo così, per una buona sorte, gli si rivolta contro qualche volta anche la natura, per cui abbiamo avuto eruzioni vulcaniche, abbiamo avuto il Nyiragongo che ha distrutto praticamente Goma in passato. Da un punto di vista di crisi umanitaria, cosa bisognerebbe fare in quest'area?
Il problema è trasversale al sistema paese. Noi stiamo parlando di aree di crisi dove è in atto la belligeranza, e dunque è chiaro che è necessario intensificare l'impegno da parte delle Nazioni Unite, soprattutto sul versante del Nord Kivu, dell'Ituri, perché purtroppo la missione ONU, la forza di peacekeeping, in questi anni ha lasciato molto riuscita a garantire l'incolumità della popolazione civile. Ma c'è anche un altro aspetto, c'è la crisi economica che uccide lo stesso ed è trasversale alla Repubblica Democratica del Congo. Gli effetti della crisi russo-ucraina si sentono molto in maniera molto evidente qui. Sta schizzando alle stelle il debito, e il prodotto interno lordo di un paese così ricco lascia molto a desiderare. Siamo di poco sopra i 50 miliardi di dollari. È una cifra che fa ridere se si pensa che è più o meno il PIL di una regione media del nostro paese. In Italia il PIL è intorno ai 2 trilioni di dollari. Questo la dice lunga sul fatto che è necessario una rivisitazione, un cambiamento radicale del sistema economico. Il debito è stato finanziarizzato, il che significa che il pagamento degli interessi è legato alle speculazioni di borsa. Quindi non si tratta, qui si tratta di capire che bisogna in una maniera o nell'altra cambiare radicalmente, sistematicamente le regole del gioco.
Giulio,
affrontare la questione economica.
Giulio Albanese, un istante soltanto, tra l'altro ti chiederei veramente un commento veloce a introduzione di quello a cui stiamo per assistere, che stiamo per seguire, che è l'incontro con le vittime delle violenze nell'est del paese. Ci puoi dire in due parole e spiegare ai nostri ascoltatori chi sono queste vittime e cosa faranno oggi?
Sono ragazzi, ragazze, soprattutto giovani, che hanno subito vessazioni indicibili. Ragazze violentate che sono rimaste incinte, che sono state costrette a seguire i loro violentatori. Naturalmente capi ribelli, i quali fanno il bello e il cattivo tempo. La descrizione che loro daranno farà venire davvero la pelle d'oca. E questo è, direi, come dire, è un po' la metafora di quella che è la sofferenza di questa umanità dolente. E l'intenzione di Papa Francesco, che già ci ha espresso in volo mentre eravamo diretti a Kinshasa proprio ieri, è quello di manifestare sì solidarietà, ma anche di lanciare un appello alla comunità internazionale, perché quello dei media internazionali, ma davvero è inaccettabile. C'è fame di giustizia.
Grazie, grazie davvero Giulio Albanese. Noi ti lasciamo, sappiamo che sei ovviamente in pieno lavoro. Grazie per esserti collegato con noi da Kinshasa per questo 40° viaggio apostolico, averci introdotto in quelle che sono le tematiche più dolorose fondamentalmente di questo paese e legate soprattutto a quella che è la difficile crisi nell'est del paese. Grazie Giulio Albanese. Chiara Subrizzi, una considerazione prima che arrivi il momento di collegarci con il Congo per seguire l'evento di questo pomeriggio, una considerazione proprio su quelle che sono le ricadute di tutto quello che stavamo dicendo e che diceva Giulio Albanese sulla popolazione civile. Lei ha potuto visitare il Kivu e vedere e toccare con mano anche quello che è l'impegno di tanti occidentali che vanno in quell'area del mondo per aiutare.
Sì, beh, intanto una considerazione sulla portata della guerra. Si stimano tra i 5 e gli 8 milioni di morti, quindi è intanto un vero e proprio genocidio. E prima si diceva come può cambiare anche l'azione a livello internazionale su questo territorio qua. Intanto mappando i crimini di guerra, il mapping report, l'unico documento che hanno tentato di fare le Nazioni Unite, che documenta oltre 600 violazioni di diritti umani, si è fermato troppo presto e soprattutto è stato annacquato per il fatto che proprio Ruanda non voleva essere dipinto come il violentatore, come di fatto è con i suoi gruppi armati. E questo ha generato una generazione di orfani. Noi anche nei campi profughi che abbiamo visitato, soprattutto quello a Goma, abbiamo incontrato pochissimi uomini, quelli che c'erano mutilati, donne anziane o donne giovani che avevano subito violenza e tantissimi bambini, molti dei quali orfani.
Questa situazione, una situazione di questo tipo, che conseguenze ha sul futuro del paese? Perché uno dei punti chiave dell'evento che stiamo per seguire in Congo con Papa Francesco sarà proprio quello del perdono fondamentalmente, cioè della rinuncia alla vendetta, quindi cercare una vendetta, deporre le armi in maniera definitiva anche da parte di chi ha subito delle violenze. Questa è una cosa molto, molto difficile.
Sì, diciamo questa è la cosa più difficile che non possiamo pretendere, ma possiamo sperare. Diciamo che a me piacerebbe innanzitutto però che a deporre le armi fossero gli sfruttatori che sono i veri carnefici e non solo i gruppi armati, ma appunto le potenze occidentali di cui abbiamo parlato. Ricordiamo anche che è morto 2 anni fa e tra poco sarà l'anniversario il nostro ambasciatore in Congo, Luca Attanasio. Proprio in questa regione, in condizioni ancora da chiarire, questo, e neanche questo è bastato.
Chiara Subrizzi, ci fermiamo soltanto un istante perché adesso inizia la radiocronaca. Diamo la linea alla regia e ci risentiamo tra poco.
Ces conflits armés font des témoignages émouvants.
Laudetur Jesus Christus, benvenuti e bentrovati da Stefano Leszczynski per la radiocronaca del 40° viaggio apostolico di Papa Francesco in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, un viaggio che è un pellegrinaggio ecumenico di pace sia in Congo che in Sud Sudan. Il 5 febbraio Papa Francesco rientrerà in Italia, è partito ieri, avete potuto seguire le principali tappe di questo viaggio, tra poco l'incontro di Papa Francesco con le vittime della violenza nell'est del paese presso l'Annunziatura Apostolica di Kinshasa. Questa mattina la Santa Messa all'aeroporto di Ndolo con oltre 1 milione di fedeli a seguire la celebrazione, ancora nelle orecchie del mondo le prime parole parole pronunciate da Papa Francesco in Repubblica Democratica del Congo in difesa di questo paese e contro lo sfruttamento delle risorse, delle ricchezze del Congo da parte dei grandi poteri e dei grandi interessi economici internazionali che si trovano, ahimè, come tutti sappiamo, al di fuori dell'Africa. In studio con me Chiara Subrizzi, economista, membro della comunità internazionale di Economy of Francesco, economista presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie per essere con noi, per aiutarci a seguire questo incontro importante. Chiara Subrizzi è qui anche perché lei ha visitato il Congo, ha visitato la regione, la parte dell'est del paese, proprio quella dalla quale provengono le vittime che il Papa riceverà questo pomeriggio. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che il nostro viaggio lì è stato un viaggio un po' all'inferno, come le testimonianze che ascolteremo, tra violenze indicibili e molta fame, ecco. Il Congo e anche queste regioni del Congo sono tra quelle che vivono una crisi umanitaria che per il World Food Program è seconda solo a quella dello Yemen in termini di fame. E allo stesso tempo abbiamo visto anche il coraggio della Chiesa, di una Chiesa militante che è lì e che è l'unica spesso a denunciare anche il regime, lo sfruttamento e anche a supportare soprattutto i profughi. E quindi quando siamo stati in un campo profughi a Goma ci hanno detto: beh, voi siete i primi con le suore a portarci il cibo in un mese.
E ora allora, proprio su queste parole, sentiamo dall'Annunziatura Apostolica di Kinshasa, sono iniziate le testimonianze, sentiamo le testimonianze delle vittime delle violenze nell'est del paese alla presenza del Papa. In questo momento ci sono i tre giovani che sono in rappresentanza delle vittime di Butembo Beni, che si sono presenti di fronte al Papa e iniziano proprio in questo momento a parlare e a dare la loro testimonianza.
Mamma ne jamais rendrai jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de ces pères. C'est horrible. La nuit, je ne sais pas dormir. C'est difficile de comprendre une telle méchanceté, cette brutalité quasi animale. Très ces pères, nous vous remercions d'être venus nous consoler. Suite à l'accompagnement spirituel e psicosociale della nostra chiesa locale.
Beatissimo Padre, sta dicendo questo ragazzo, ringraziamo per essere venuto a consolarci in seguito all'accompagnamento spirituale e psicosociale della nostra chiesa locale. Io e gli altri bambini che sono qui abbiamo perdonato i nostri aguzzini. Ed ecco perché ora depongo davanti alla croce di Cristo vincitore il macete uguale a quello che ha ucciso mio padre. Anche io, dice Léonie Matumaini della scuola elementare di Mbau, metto davanti alla croce di Cristo vincitore il coltello uguale a quello che ha ucciso tutti i membri della mia famiglia in mia presenza e che mi è stato dato dai carnefici, chiedendomi di consegnarlo ai soldati delle forze armate della Repubblica Democratica del Congo. E adesso la testimonianza del bambino più piccolo, che si chiama Kambale Kakombi Fiston, di 13 anni, della scuola primaria, e dice: perdoni i carnefici che mi hanno rapito per 9 mesi. Chiedo a Cristo vincitore sulla croce di toccare il cuore degli aguzzini affinché liberino gli altri bambini che sono ancora nella boscaglia. Santo Padre, le chiedo di pregare affinché questi bambini si uniscono a noi, a scuola e nelle comunità. Ecco, questa è la prima testimonianza che abbiamo potuto ascoltare.